l'appello, prego.
No, basta una volta.
Lazzereschi, assente. Progi, presente. Dainelli, presente. Tommasini, presente. Montagnani, presente. Stefanini, presente. Gronchi, presente. Volpi, presente. Nassar, presente. Favilli, presente. Onnis, Montanelli, presente. Gronchi, Chiara. Ah, eccolo qua, ok.
Hanno cambiato.
D'accordo.
Allora, si parte dal punto 1, mozione sull'intervento del sindaco nella prima seduta assembleare comunale affinché il consiglio chieda ufficialmente le scuse. Quindi la mozione è presentata al consigliere Nassà, prego.
No, guardi, la mozione non è presentata al consigliere Nassar, è presentata da 4 consiglieri congiuntamente, e per cui non riferisco io, riferisce Romina Favilli.
Sì, buonasera. Allora, io riferisco riguardo alla mozione numero 1. Ora, non vorrei, magari i punti, se vuole, poi ne diamo lettura. Ne vorrei riferire riguardo alle motivazioni che, per cui l'abbiamo scritta. Questa mozione fa seguito a quello che è successo nel primo consiglio dello scorso 17 giugno, il consiglio di insediamento che è stato per il gruppo nostro, di Cittadini Perpetui, il primo consiglio, sia come gruppo sia come singoli partecipanti. E in questo consiglio ci aspettavamo un'attenzione alle regole e alle formalità indette dal regolamento comunale che non abbiamo riscontrato in pieno. Già durante il consiglio alcuni punti erano stati richiamati direttamente, ci è stato detto che il regolamento è obsoleto, però nessuno ci ha detto le sovrannorme che possono andare a invalidare il regolamento, che di fatto è l'unico scaricabile, consultabile e quindi formalmente ancora in vigore. E lo scopo del regolamento è quello appunto di garantire l'ordinato svolgimento dell'adunanza e di garantire che tutti i membri del Consiglio abbiano il pieno diritto di espressione, e quindi è solo tramite seguendo fedelmente il regolamento che la minoranza si può sentire veramente tutelata. Quindi l'intento nostro nel riportare i vari punti di questa mozione era proprio di fare da monito per le sedute future, in modo tale che ci sia una maggior tutela dei nostri diritti e della nostra capacità di espressione. E poi ho detto, ora, i vari punti, se vuole dopo, se ne vuol dare lettura, l'ultima considerazione che ci teniamo a fare, perché ci sta particolarmente a cuore, è riguardo alla relazione del sindaco, che si è stata fatta nello scorso consiglio. Durante questa relazione il sindaco ha espresso un giudizio nei confronti di questo gruppo che denota un forte pregiudizio. Quindi, tanto per mettere insomma alcuni puntini sulle i, ripetiamo che questo gruppo si chiama Cittadini Perpetui, non fa seguito a nessun gruppo precedente, lo dimostra il fatto che qui vede ci sono 4 persone che non ci sono state in altri consigli comunali, non si sono mai presentate in nessuna lista politica, e lo dimostra anche il fatto che dignitosamente nella nostra campagna elettorale abbiamo presentato un programma e siamo sempre andati dietro ai contenuti del programma senza mai cadere in giudizi o in polemiche. Quindi questa mozione è anche per richiamare un maggiore rispetto del sindaco e dei facenti parte del Consiglio nei confronti del gruppo Cittadini Perpetui, perché questo è un gruppo sì di opposizione, però cioè, l'opposizione serve anche per dare un confronto che vorremmo possa essere anche costruttivo. Io ho finito, sindaco.
Io credo che se c'è la votazione da mettere in votazione, la mozione dovrà essere letta questa.
Sì, la leggiamo allora.
Perfetto.
Sì.
No?
Allora, la leggo tutta inizio alla fine? Sì. Sì. Allora, consiglieri comunali, Magdi Ali Mohamed Nassar, Romina Favilli, Camilla Montanelli e Martina Onnis. Vista la richiesta convocazione consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente, depositato in data odierna dal consigliere Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis. Visto l'articolo 51 del regolamento comunale per l'adunanza e il funzionamento del Consiglio Comunale, il quale recita le mozioni devono essere presentate per scritto in ordine al punto dell'ODG, mozione sull'intervento del sindaco nella prima assemblea del Consiglio Comunale affinché il Consiglio ne chieda ufficialmente le scuse. Trasmettono il testo della mozione affinché venga sottoposta al Consiglio. Sì, il Consiglio Comunale, preso atto della condotta del Sindaco e Presidente del Consiglio Renzo Macelloni verso le regole e il funzionamento dell'Onorevole Consiglio Comunale di Peccioli, tale da compromettere gli equilibri democratici dell'Assemblea in occasione dell'adunanza del 17 giugno 2019, vista la violazione di regolamento ex articolo 3 del regolamento comunale per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale, il quale recita presidenza della prima adunanza dopo le elezioni. La prima adunanza dopo le elezioni è presieduta dal consigliere più anziano tra i presenti e consigliere più anziano colui il quale ha riportato il maggior numero di voti o a parità di voti il maggiore d'età. Vista la mozione d'ordine presentata dal consigliere Nassar in ordine alla violazione di cui sopra, che è stata rigettata dalla Presidenza con la motivazione la norma è obsoleta, senza tuttavia chiarire la norma sovraordinata che vi confligge anche su richiesta dello stesso Nassar. Visto il rifiuto della Presidenza alle esistenze di Nassar affinché la mozione d'ordine fosse messa in votazione, il che comporta ulteriore violazione dell'ex articolo 35 del regolamento comunale per l'adunanza e il funzionamento del Consiglio Comunale. Inoltre, che la norma non ci risulta in contrasto con la normativa vigente, stante le prescrizioni dell'articolo 40 del TUEL, che recitano come di seguito. Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, la prima seduta del Consiglio è convocata e presieduta dal Sindaco sino all'elezione del Presidente del Consiglio. Le disposizioni di cui a commi 2, 3, 4 e 5 si applicano salvo diversa previsione regolamentare nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto. E visto l'articolo 8, capitolo dello Statuto Comunale che recita «Il Consiglio Comunale esercita la potestà di auto-organizzazione» per mezzo degli istituti e secondo le modalità determinate da apposito regolamento, che soddisfa quanto al comma 6 articolo 40 TUEL e che quindi le dichiarazioni del sindaco non paiano non veritiere in ordine al deperimento della norma regolamentare. Vista la minaccia inflitta dal presidente Macelloni al consigliere Nassar con le parole «ti butto fuori», chiaramente abusiva ai sensi dell'articolo 30 del regolamento comunale per le adunanze e il funzionamento del Consiglio Comunale concernente disciplina dei consiglieri, il quale recita «per nessun motivo il Presidente può espellere i consiglieri dall'Aula, il quale ha agito sapendo di essere fuori dalla legge, poiché al richiamo al regolamento di Nassar, il quale ha affermato non può in nessun caso, egli rispondeva, quando t'ho buttato fuori posso, rimarcando l'intenzione di agire contro la legge, al puro scopo limitare la libertà espressione di Massara attraverso un'ingiusta minaccia. Vista la relazione del sindaco, che si è svolta per un tempo molto prolungato, comprendendo elogi alle scorse amministrazioni e valutazioni sulle minoranze trascorse e presenti, il che esula dal punto posto all'ordine del giorno concernente l'approvazione del programma di governo e che non poteva essere interrotta, come avrebbe dovuto, dalla presidenza che illegittimamente ricopriva lo stesso. Dato che il sindaco ha relazionato verso la platea degli spettatori come uso nei comizi, anziché rivolto verso l'aula, e che relazionava seduto e non in piedi, portando irriverenza all'onore del Consiglio e contro le prescrizioni di regolamento dell'articolo 38, il quale prescrive che si relazioni rivolte verso l'Assemblea o la Presidenza in piedi possibilmente. Dato che il pubblico spettante ha interagito più volte ed in particolare con un fragoroso applauso sollecitato dal segretario comunale a sostegno del sindaco, il quale segretario dovrebbe essere terzo e che il presidente non è intervenuto contravvenendo alle prescrizioni di cui all'articolo 32 del regolamento, nel quale si afferma esso, il pubblico, deve mantenere un atteggiamento corretto, stare in silenzio, astenersi ad ogni segno di approvazione o disapprovazione. In caso di disordini, il presidente si atterrà a quanto previsto dal terzo comma del precedente articolo 29. Dato che era posto all'ordine del giorno il punto comunicazione dei gruppi consiliari e designazione dei capogruppi, in relazione alla quale è stato proibito a Nassar di svolgere la propria comunicazione, nonostante concernente all'ordine del giorno. Dato che il Presidente non ha provveduto alle nomina degli scrutatori, articolo 21 del regolamento, il che ha compromesso la decisione di non votare per l'elezione della Commissione elettorale e di non nominare un solo rappresentante per il gruppo di minoranza, dato atto che il Presidente ha promosso di sua iniziativa un accordo da parte del gruppo di maggioranza per la nomina della Commissione elettorale, evitando di interpellare il gruppo di maggioranza sulla loro approvazione e chiedendo alle minoranze se fossero d'accordo a nominare la Commissione fuori dalle elezioni, rappresentando dunque il gruppo di maggioranza e facendo venire meno gli obblighi di imparzialità connessi al suo ufficio di Presidente. Delibera di approvare le premesse sue esposte, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di approvare che venga formalmente inoltrata alla Presidenza e al Sindaco del Comune di Peccioli una formale nota di biasimo, nella quale si è chiesto al Sindaco di relazionare nuovamente in Consiglio Comunale, rendendo conto dei comportamenti di questo sopra e chiedendo scusa a tutti i consiglieri per le trasgressioni e i toni di cui ha fatto uso. Dispongono che la suddetta proposta di deliberazione riceva i pareri tecnici eventualmente previsti dalla normativa per la sua piena validità.
Ci sono interventi?
Sì.
Prego.
Sì, io vorrei presentare a nome del gruppo di maggioranza un emendamento a questa mozione che va a sostituire in sostanza la parte finale della mozione al momento in cui nel testo si dice il Consiglio Comunale delibera. Da lì vorrei sostituire con queste parole. Il Consiglio Comunale che vado a leggere e poi a distribuire. Il Consiglio Comunale delibera di respingere totalmente le affermazioni sopra riportate perché inconsistenti e offensive nei confronti dell'intero Consiglio Comunale e al contempo richiama il consigliere Nassar affinché nei prossimi consigli mantenga un comportamento di maggior contegno e rispetto nei confronti dell'Assemblea. Il Consiglio Comunale, inoltre, ritiene che l'utilizzo dello strumento della convocazione straordinaria e urgente vada utilizzato con la dovuta cautela istituzionale e non può essere ridotto a banale strumento di polemica politica. Chiedo al sindaco di mettere in approvazione l'emendamento proposto e che distribuisco in forma cartacea ai consiglieri.
Ma prima di mettere in discussione questo emendamento, chi interviene?
Passo un po', non so quanti ne avanza.
L'emendamento in primo luogo non è correttamente formulato, in quanto lei fa riferimento a Nassar, mentre le faccio presente, cosa che non è chiara nemmeno al signor sindaco, nonostante siano 30 anni che gestisce consigli comunali, che le mozioni non vengono presentate da gruppi di maggioranza o di minoranza, ma da consiglieri. Questa mozione è firmata da 4 consiglieri, quindi lei non può fare riferimento a me in nessun caso, singolarmente all'interno di una mozione per la modifica di uno strumento. Inoltre, le faccio presente che il TUEL determina la libertà di un quinto dei consiglieri di nominare il consiglio quantunque ne ritengano la necessità, il che esula dalle valutazioni della maggioranza, del sindaco o di qualsiasi altro consigliere. Questa è un'ulteriore negazione dei diritti consiliari e mi è stata inoltrata questa lettera, che per poco non è minatoria, dal Presidente del Consiglio, dicendomi che mi fa un favore a nominare a riunire questo Consiglio. Il Presidente dovrebbe studiarsi il testo unico per gli enti locali e vedrebbe che non è né sua facoltà determinare le opportunità politiche per cui si indice un Consiglio comunale, né di lasciarsi a... Questo cos'è? Un decreto del Sindaco? Non lo so, cos'è questo documento che lui mi invia, che finalità ha, se non quella di limitarmi nella mia espressione e nell'utilizzo delle mie libertà democratiche di consigliere. A qualcuno sfugge che io rappresento, insieme ai colleghi, 1260 cittadini che hanno diritto a essere rappresentati con il rispetto dovuto, e si badi bene che questi atti, qualora si volessero, configurano delle responsabilità personali che esulano dalle responsabilità politiche. Io qui non ne tratto solamente delle responsabilità politiche. In futuro, tuttavia, se qualcuno crede di poter non nominare un consiglio per scelta personale, che lo faccia e se ne assuma le responsabilità. Sarà un rifiuto d'atto d'ufficio o quello che si riterrà opportuno. Non lo nomini inviandomi una lettera di questo tipo. Quindi non è necessario approvare la sua mozione. Le faccio un ultimo richiamo al regolamento. Il regolamento prevede che il Presidente debba rifiutare alla discussione qualsiasi mozione che preveda offesa ad altri consiglieri o al Consiglio. Quindi se quello che lei ha letto fosse vero, il Presidente non avrebbe messo in discussione la mozione. Quindi vi contraddite evidentemente fra di voi, mettetevi d'accordo. In ogni caso non può essere approvata certamente con il mio singolo nome. Grazie.
Ci sono altri interventi? Sono gli interventi, quindi metterei in votazione la sostituzione del punto ultimo in quanto dice si delibera con il testo letto dal consigliere Dainelli. Sono interventi? Diritto di voto? Allora, chi è favorevole a sostituire il testo proposto da Dainelli con l'ultima parte espositiva della mozione presentata dai consiglieri di opposizione? Chi si oppone? A questo punto la mozione così rimandata si mette in votazione. Ci sono dichiarazioni di voto?
Prego.
Allora, egregi Presidente, egregi colleghi, questo intervento in questa Assemblea mi è particolarmente caro e avrei voluto che fosse il primo atto di rappresentanza nella scorsa Assemblea dei 1260.
Faccio presente che è dichiarazione di voto, sì, è una dichiarazione di voto su quel punto lì.
Guardi, è una dichiarazione di voto.
L'avviso.
Mi ha fatto parlare una frase. Fosse il primo atto di rappresentanza nella scorsa Assemblea, eccetera. Che noi hanno riposto la loro fiducia In nome loro mi rivolgo a voi colleghi, nel nome delle loro aspirazioni, dei loro aneliti, delle loro eccetera. Vorrei che questa dichiarazione, Presidente, mi rivolgo in particolar modo a lei, non fosse un semplice atto formale e che piuttosto rappresenti un monito e anche il nostro primo atto di indirizzo verso la Presidenza e la maggioranza consiliare. Nell'assemblea d'istituto e nelle autogestioni che presiedevo nel tempo, insomma, in cui ero adolescente, trovai nelle parole illuminanti di un preside i valori più belli della democrazia. Questi mi chiese a chi spettassero le decisioni in una democrazia. E subito io, 17enne, spigliato, risposi con tono certo come lei, Presidente, risponderebbe oggi a noi, alle maggioranze. Ebbene, egli mi disse che non poteva essere quella una democrazia, definendola piuttosto dittatura della maggioranza o anche dittatura elettiva a scadenza. La logica dietro a quell'affermazione mi lasciò terribilmente inquieto, allorché davvero non riuscivo a comprendere la differenza tra una dittatura elettiva e la democrazia. Passai una settimana intera a ragionare su questo per me esistenziale dilemma che d'improvviso rendeva inutili e anzi dannosi i miei anni di impegno nella comunità scolastica di cui facevo parte. Arrivai dunque, dopo una settimana di tribolazioni interiori, di questioni introspettive sulle ragioni del mio impegno civico, e razionalizzai finalmente che democrazia è quella cosa che accade quando le maggioranze decidono secondo ragione, alla luce del confronto con le minoranze. Ora, non solo rimaneva da capire dove stesse la ragione, ma soprattutto emergeva con tutta la forza di cui non mi ero mai accorto l'imperfezione e la fragilità del sistema democratico, che dunque si fondava totalmente sulla capacità di discernimento, sull'indipendenza ideologica reciproca e sulla lontananza dalle logiche di interesse della maggioranza. Ho ritrovato tutte queste riflessioni in un bel libro di Marianella Sclavi, donatomi da una nostra elettrice un paio di mesi fa. In esso si legge la storiella del giudice saggio, innanzi al quale vengono portati due litiganti. Egli ha ascoltato il primo con attenzione e concentrazione e gli dà ragione. Poi, facendo lo stesso con l'altro, afferma: anche lei ha ragione. Quando interdetto si alza uno spettatore dal pubblico del processo e grida che non possono avere ragione entrambi, il giudice si gratta la fronte affermando: anche lei ha ragione. Non è una semplice storiella. Questo paradosso indaga piuttosto le strutture dinamiche che deve assumere ogni comunicazione capace di accoglienza reciproca in una comunità complessa. L'ascolto attivo è davvero un'operazione complessa, Presidente. Non solo a causa dell'egocentrismo culturale a cui ci si educa tutti in ogni scuola di pensiero che rende per ciascuno migliori i propri punti di vista, ma anche e soprattutto per l'approccio di risoluzione che classicamente parte dal paradigma per indagare problematiche concettuali più ampie, anziché il contrario, partendo quindi dal concetto semplificato e proiettandolo su concetti complessi che non necessariamente ne rispondono. Questo modo di comunicare ci chiude all'interno delle cosiddette cornici culturali che ci ostacolano nel percorso verso la ragione. Ancora Marianella Sclavi ci sottopone nel suo libro un esperimento sociale in cui viene sottoposto ai test un foglio con 9 puntini. Vabbè, quasi nessuno riesce a farlo, la soluzione è allegata, poi ve la passo, che è emblematica. E la media di risoluzione però è di una persona ogni 80. È evidentemente stato normale per tutti gli altri fare un ragionamento di logica, come dire, collettiva, ecco. E questa minoranza ottantesimale ha risolto un problema globale, che le elezioni fra i giocatori del gioco dei 9 pallini non cambierebbero. Quella minoranza ha valore dunque in quanto pensa e condivide. Ebbene, ognuno di noi una volta sarà quella minoranza e sarà utile per tutti, oltre che piacevole per lei che la si ascolti. Bisogna, in conclusione, aprirsi alla nostra fragilità affinché diventi forza. C'è una citazione di Vittorino Andreoli che riguarda i suoi pazienti quando parla di patologie della mente. Dice che la fragilità è cosa diversa dalla debolezza e è questo un valore che vogliamo proporre alle maggioranze di questo Consiglio perché lo riacquisiscano. Il concetto di debolezza si contrappone a quello di potere, mentre la fragilità non entra mai in contrapposizione con la forza. Essa è condizione innegabile per ogni uomo e comunità, non è dunque un fatto estemporaneo o modificabile, riguarda la precarietà della vita e i limiti assoluti cui ciascuno è sottoposto. E mentre la debolezza si risolve in potere attraverso il controllo dell'altro e dunque ne sente il bisogno per dominarlo, la fragilità conduce alla forza attraverso la condivisione delle potenzialità in compensazione. Si ha così bisogno dell'altro, non per dominarlo, ma per condividere. Per questo, così come la fragilità dell'innamorato o dell'innamorata si risolve nel compagno, nella compagna, quella della coppia nei figli e quella della famiglia nella comunità, così anche la fragilità del gruppo di maggioranza di questa assemblea non potranno che risolversi nell'incontro con noi. Concludo. Tornando al nostro consiglio, questo è il luogo in cui si decidono le regole del gioco. Nessuno può e deve permettersi di affidarle a un organo parallelo formato dalle sole maggioranze che qui ratifica le sue decisioni. E mi sembra che stasera stia succedendo questo per l'ennesima volta. Non più sentire, da oggi ascoltare. Ecco dunque che questa assemblea può essere davvero rappresentativa di tutti. E la compattezza della maggioranza con le sue decisioni preconfezionate, fino ad oggi vantata come un valore, diventa un inaccettabile atto di arroganza non solo verso le opposizioni, ma prima di tutto verso i propri rappresentati, che sono sottoposti, come gli altri, a decisioni spesso stupide, dettate dalla carenza di ascolto di cui parlavamo poco fa. Ogni alzata di mano coalizzata sarà una sconfitta, ogni decisione di principio è un atto di stupidità. Impegniamoci affinché le decisioni siano prese insieme. Mentre il lavoro dell'organo continuerà ad essere esterno e comunque controllato dal Consiglio, dico appunto dal Consiglio e non dalle minoranze, perché ognuno di noi deve ai propri elettori e a tutti i concittadini la responsabilità di discernere anche tra le decisioni del proprio schieramento con indipendenza e onestà intellettuale. Proprio i consiglieri di maggioranza dovrebbero esigere oggi dal sindaco Macelloni le scuse, non verso di noi, verso tutti i cittadini, per la convocazione irregolare anche di questa assemblea, della precedente, per tutte le irregolarità commesse di cui abbiamo parlato, per aver ostacolato il confronto tra le nostre sensibilità, scelte che vanno nell'esatta direzione opposta rispetto a tutto quanto detto, ossia verso la penalizzazione dei cittadini e del ruolo di interlocutore paritetico delle minoranze all'interno di questo organo che, lo ripetiamo ancora, nulla ha a che fare con la Giunta e che deve assumere un valore collegiale e caratterizzarsi per una discussione che porti qui e non altrove le decisioni come frutto genuino del lavoro di questa Assemblea. L'incapacità di chiedere scusa non è forza, ma solo debolezza, e la capacità di autocriticarsi e chiedere scusa per errori palesi e gravi come quelli contestati in questo caso dovrebbe essere un atto fondamentale di ciascuno dei colleghi. Per questo non solo voteremo affinché il sindaco porga le sue scuse a questa onorevole assemblea, ma ci aspettiamo che pure le maggioranze rinuncino a tutelare per posizione presa la persona di Renzo Macelloni come individuo e ne ammettano gli errori, mantenendo fede al mandato affidato loro dai cittadini e dalle leggi dello Stato. A tutti buon lavoro, grazie.
Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Allora, se non ci sono altri interventi, metto in votazione l'emendamento che prima ha letto, se vale la pena rileggerlo, di che va a fine della mozione presentata dai quattro consiglieri dell'opposizione. Quindi, io invito a rileggerlo, il pezzo in finale, e quindi poi si mette in votazione.
Sì, anche perché dopo queste parole credo sia preciso porre attenzione appunto ai termini utilizzati quando si citano comportamenti arroganti e si va a toccare i temi della moralità, perché valgono per ambedue le parti. L'emendamento segue così: il Consiglio delibera di respingere totalmente le affermazioni sopra riportate perché inconsistenti e offensive nei confronti dell'intero Consiglio Comunale, e al contempo richiama il consigliere Nassar affinché nei prossimi consigli mantenga un comportamento di maggior contegno e rispetto nei confronti dell'Assemblea. Il Consiglio Comunale, inoltre, ritiene che l'utilizzo dello strumento della convocazione straordinaria e urgente vada utilizzato con la dovuta cautela istituzionale e non può essere ridotto a banale strumento di polemica politica.
Chi è...
No, già... Fatto personale, sì, siccome personale. Ha detto che valgono per entrambi i comportamenti sbagliati, io ho ammesso di avere sbagliato e davanti a tutti i colleghi ho chiesto scusa la volta scorsa per aver interrotto Macelloni mentre parlava nonostante non fosse lecito che parlasse. Quindi non mi equipari per favore a Macelloni perché non siamo sullo stesso piano, grazie.
E ci tengo anch'io a questo. La metto in votazione quindi la mozione così come regolarmente emendata. Chi è favorevole alla mozione presentata con la parte finale? Chi è favorevole? Chi si astiene? Chi vota contro? Perfetto.
Punto 2.
No, questa è già
sì.
Accetta così, quindi
già mandato. Allora, dunque l'altro punto, scusa. Allora, Assemblea sociale di Belvedere Spa, interpellanza circa il bilancio in approvazione. Prego, chi vuole relazionare su questa interpellanza?
Dato atto che Belvedere S.P.A. ha indetto un'assemblea sociale per la data del 28 giugno prossimo 21, avente all'ordine del giorno un punto riguardante l'approvazione del bilancio sociale per l'esercizio trascorso. Dato atto che nella depositata copia del bilancio in approvazione dell'assemblea risulta depositata copia del bilancio in approvazione all'assemblea secondo prescrizioni di legge. Dato atto che ne è stata impedita la visione e l'estrazione in copia al consigliere Nassar, si interpella il sindaco Renzo Macelloni affinché riferisca degli eventuali debiti di Belvedere S.P.A. verso il comune di Peccioli e delle loro entità, secondo le risultanze della bozza di bilancio in approvazione alla suddetta assemblea oggi approvata e alla quale ha partecipato. Delle liquidità eventualmente in possesso di Belvedere S.P.A. risultanti dalla bozza di bilancio in approvazione, dei crediti commerciali eventualmente vantati da Belvedere S.P.A. e dai soggetti debitori verso la società secondo risultanze dalla bozza di bilancio in approvazione, della classificazione analitica di tutti i crediti quali esigibili o inesigibili elencati in ordine ai soggetti debitori. Prego.
Francamente penso che sia anche un po' abbastanza noioso e poco anche onesto continuare a parlare di presunti debiti da Belvedere. Quindi io, se qualcuno pensa che ci siano debiti da Belvedere, che la Belvedere abbia bilanci regolari, c'è la Procura Repubblica, ci vada e siamo tutti d'accordo e contenti. Altrimenti la allora, smetterla non c'è, non è stata intellettuale, non c'è né il diritto dell'opposizione, c'è soltanto un modo di voler fare confusione e basta. Io non capisco come si possa dire queste cose e non è stato negato nessun accesso in quanto c'è una regola ben precisa che il bilancio, fino a che non è stato approvato, è accessibile ai soci e i consiglieri comunali non sono soci, a meno che non lo siano per ragioni personali. Quindi il bilancio, una volta approvato e presentato alla Camera di Commercio, è a disposizione di tutti. Chiunque può farci le proprie considerazioni, può vedere cose come stanno e può fare qualsiasi tipo di lavoro. Io ovviamente non sono chiamato a sapere quanti liquidità ha la Belvedere, comunque i debiti, a quanto ne so, non ce l'ha assolutamente, e quindi mi sembra che questa interpellanza sia strumentale e bisogna anche stabilire una volta per tutti che la campagna elettorale è finita, c'è chi in qualche modo ha un compito di governo in nome anche di tutta la comunità e chi ha un compito di controllo, ma ha fatto le dovute norme e non dicendo continuamente sciocchezze, inventandosi leggi, interpretando cose che non sono interpretabili e raccontando anche delle cose che poi dopo un giorno si raccontano in un modo, il giorno dopo si scrive un altro, il terzo giorno si scrive un altro ancora. Quindi ci vuole un comportamento di maggiore serietà. Quindi io a questo ovviamente, quando il bilancio da Belvedere sarà pubblicato, e credo che sia pubblicato nei prossimi 10 giorni, per ragioni come di diritto civile, a quel punto chiunque lo può vedere, chiunque può fare considerazioni che buone. Grazie.
Replico per dire che con la solita disonestà intellettuale di sempre non ha risposto all'interpellanza, avendone dovere, e questo le pone ulteriore vergogna, credo. Inoltre lei è il sindaco e riferisce qui come ente esterno, non come consigliere, per cui lei non ha diritto a nessuna valutazione a carattere personale. Lei deve riferire circa, tecnicamente, circa le richieste che io faccio e non ha diritto nemmeno di rispondermi adesso. Quindi lei non solo non ha risposto all'interpellanza, C'è un articolo del TUEL che dice che i consiglieri comunali hanno diritto di estrarre copia di tutte le informazioni in possesso delle società partecipate utili a deliberare, e siccome era stato proposto questo consiglio comunale già prima e era in vista una deliberazione su questo punto, la società aveva l'obbligo di fornircelo. Infatti i nostri legali stanno lavorando in questo senso. Ma al di là di questo tema, che è un tema che un'altra volta non riguarda il consiglio, il tema è che siccome non ci hanno relazionato della società, ci interessa invece a noi conoscere. E lei, non è vero che non è tenuta a conoscerli, perché lei ha votato un'assemblea, non so se ha votato a caso oppure ha alzato la mano così come i canini, quelli che stavano dietro le macchine. Evidentemente conoscerà i dati, e per cui mi suona strano che lei non voglia condividerli con noi. In ultimo, lei ha detto molte volte in campagna elettorale che Belvedere ha 25 milioni di liquidità, ha detto delle stupidità elettorali, oppure lo sapeva, visto che ora non sa quanta liquidità c'è nel Belvedere? Non lo sapeva prima o non lo sa ora? Ulteriormente.
Solo sostenere se è soddisfatto o non
ulteriormente.
Soddisfatto.
No, non c'è scritto da punte parti. Ulteriormente.
No, il regolamento prevede questo.
No, il regolamento prevede che
dopo l'interpellanza e dopo la risposta del sindaco, il consigliere può dichiarare se è soddisfatto o meno della risposta.
Il regolamento
è così:
5 minuti di sermone, se non studi.
5 minuti e 3 concede in partenza, non in replica. Ecco. Comunque, se vuoi fare il sermone, prego.
In replica, infatti.
Tanto più
parli,
peggio è.
Grazie. Siamo simili in questo. Anzi, no, nemmeno. Concludendo, perché mi ha anche tolto il filo del discorso, non è nemmeno vero, lei ha detto che non ci sono debiti, dal bilancio della Belvedere, dall'ultimo bilancio della Belvedere occorrevano 23 milioni di debiti verso il comune, che non sono debiti in assoluto della società, ma sono debiti proporzionali nella società, per cui non credo che in un anno si siano estinti 23 milioni di debiti verso il comune. Quindi lei ha detto un'altra inesattezza. In più, certamente non sono contento della risposta che ho dato, perché io avevo chiesto i crediti commerciali rispetto a tutti i creditori, voglio vedere l'affidabilità dei creditori, e lei avrebbe dovuto dirmeli analiticamente come io le ho chiesto. Se non vuole rispondere è perché evidentemente non ha la possibilità di farlo in trasparenza, e quindi mi dispiace per le situazioni della società che evidentemente non siete in grado di gestire, come dimostrate bene dal 2014 a oggi.
Certo, si ringrazia, e infatti i risultati si vedono. Prego.
Si passa all'altro punto dell'ordine del giorno.
Allora, punto 3. Proposta deliberazione circa l'intervento del rappresentante del Comune di Peccioli nell'Assemblea Sociale di Belvedere S.p.A. Prego, chi relaziona.
Egregio vista la richiesta convocazione Consiglio Comunale in sessione straordinaria ed urgente depositata in data odierna dai consiglieri Nassar, Favilli, Montanelli e Onnis, visto l'articolo 48 del regolamento comunale per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale, il quale recita: le interpellanze devono essere presentate per iscritto, in ordine al punto dell'ordine del giorno Assemblea Sociale di Belvedere S.p.A., interpellanza circa il bilancio in approvazione, trasmettono il testo della mozione affinché sia sottoposta al Consiglio Comunale come di seguito formulata. Dato atto che Belvedere S.p.A. ha indetta un'assemblea sociale per la data del 28 giugno, avente all'ordine del giorno un punto riguardante l'approvazione del bilancio sociale per l'esercizio trascorso, dato atto che risulta depositata copia del bilancio in approvazione dell'assemblea secondo prescrizioni di legge, dato atto che ne è stata impedita la visione e l'estrazione in copia al consigliere Nassar, si interpella il signor sindaco Renzo Macellone affinché riferisca. Mm-hmm. il Consiglio Comunale, dato atto che è stata negata al consigliere Magdi Ali Mohamed Nassar la visione del bilancio in approvazione depositato in termini di legge presso la sede di Belvedere S.p.A. è oggetto di approvazione dall'Assemblea di Belvedere S.p.A. del prossimo 28 giugno 2019, nonostante le disposizioni dell'articolo 43 della TUEL, ritenuto opportuno fornire copia del bilancio in approvazione consigliere affinché possano deliberare con cognizione sull'approvazione, definendo le linee di indirizzo per l'operato del rappresentante del Comune di Peccioli presso l'Assemblea Sociale. Dato atto che, secondo dichiarazioni del sindaco Renzo Macelloni, la società possiede le liquidità necessarie a saldare i crediti vantati dal Comune di Peccioli e che dunque non si ravveda ragione utile al mantenimento del debito aperto, delibera di approvare le premesse su esposte quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che il legale rappresentante del Comune si esprima in forma non favorevole in ordine all'approvazione del bilancio sociale di Belvedere S.p.A., di rendere disponibili verso i consiglieri i documenti oggetto di approvazione dell'Assemblea Sociale di Belvedere S.p.A., di riunire nuovamente l'Assemblea Consiliare in formula urgente prima della nuova convocazione dell'Assemblea Sociale di Belvedere S.p.A. Dispongono che riceva i pareri tecnici eventualmente previsti dalla normativa per la sua piena validità.
Ci sono interventi?
Sì. Sempre acceso. Anche su questa mozione propongo un emendamento da parte del gruppo di maggioranza che vado a leggere. Nella parte finale, dopo il Consiglio Comunale delibera, delibera di respingere quanto sopra richiamato perché strumentale e ancora di sapore eminentemente elettorale, oltretutto in contrasto con le prerogative riservate al sindaco a seguito dell'elezione diretta ai sensi della legge 81.
Sono interventi?
Anche noi abbiamo una mozione di modifica della parte finale del disposto e l'articolo che ha citato la dottoressa Dainelli non è conforme perché per norma statutaria il Consiglio si autoregola e dispone il funzionamento per la nomina dei rappresentanti del Comune. Anche lo statuto ha una validità e potreste conoscerlo visto che avete un'esperienza di 5 anni in Consiglio Comunale.
È doveroso sottolineare l'inutilità nell'affrontare la mozione numero 2 oggi, dopo che per 2 volte abbiamo richiesto con urgenza un consiglio straordinario che si tenesse prima del 28 giugno, quindi data dell'Assemblea Sociale di Belvedere. La nostra richiesta prevedeva la convocazione di un consiglio comunale in sessione straordinaria ed urgente dettata dall'imminenza dell'Assemblea Sociale di Belvedere S.p.A. tenutasi appunto il 28 giugno scorso. Chiunque di voi, leggendo la risposta del sindaco, può constatare la strumentalità delle argomentazioni che sono finalizzate unicamente ad impedire la condivisione delle linee intraprese dal Comune nel suo ruolo di azionista di maggioranza nella società e rendere inefficace la discussione sulla mozione procrastinandola ad oggi. Le tematiche affrontate durante l'Assemblea di Belvedere sono appunto temi di cui ci sarebbe piaciuto parlare e che invece non possiamo trattare compiutamente a seguito di questo gesto.
Sì, ma non ho capito, scusa, non ho capito a che punto siamo della storia. Un po' d'ordine, perché altrimenti ce n'è una mozione, se presenta un'altra, va bene, prego.
Grazie.
Quindi sono 2 mozioni e poi si procederà, va bene.
Sì.
Una mozione su una mozione, ho capito bene.
Sì, propongo perfetto. Di emendare la mozione e di mettere al voto come perfetto. Di seguito, modificandola perfetto. Perché appunto non ha più senso.
Perfetto.
Quindi propongo di modificarla con quella che segue, ovvero di approvare le premesse su esposte quale parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione, che il Consiglio sia sempre convocato in futuro prima di ogni assemblea della società Belvedere S.p.A., che il Consiglio provveda sempre prima di ogni assemblea sociale alla ratifica del rappresentante del Comune, senza di che egli non avrà mandato di rappresentarlo, nonostante la nomina degli organi comunali che fino ad oggi hanno provveduto, stante la facilità del Consiglio di definire le linee per le nomine dei rappresentanti dell'ente. Che siano forniti ai consiglieri prima di ogni assemblea sociale di Belvedere S.p.A. tutti i documenti utili all'espressione in assemblea circa i temi dell'ordine del giorno, senza di che non possa convalidarsi la nomina del legale rappresentante del Comune. Infine, che il Consiglio possa deliberare, vincolando l'attività del legale rappresentante presso l'Assemblea di Belvedere S.p.A. per tutte le operazioni e le votazioni palesi per le quali non sia previsto lo scrutinio segreto.
Allora, vorrei sapere tanto per questa che punto la mettiamo? Come va emendata? Totalmente?
Sì,
totalmente non è possibile. No, no. Non è emendabile.
No, nella parte
quindi la parte disponibile, perfetto, allora si procede così, quindi mettiamo in votazione, vabbè, prima, mettiamo prima in votazione questa, va bene, poi l'altra. Allora, chi è favorevole a integrare questa motivazione che ha letto ora la consigliera Onnis, cioè è in coda alla mozione, chi è favorevole? Chi si astiene? Chi è contrario? Chi è favorevole a integrare la parte dispositiva della mozione, l'ultima parte che dice il Consiglio Comunale delibera, con il pezzo letto dal consigliere assessore Dainelli? Chi è favorevole? A questo punto mettiamo, chi è contrario, mi sembra che sia l'Epilissiano, quindi va bene. A questo punto mettiamo in votazione la mozione emendata con l'emendamento Dainelli. Chi è favorevole a approvare la mozione così com'è, con semplicemente l'ultima parte emendata dalla mozione Dainelli? Chi è favorevole? Chi è contrario? Perfetto, qui chiude il Consiglio Comunale, ci vediamo prossimamente in una prossima occasione. Grazie e buonasera.